Avrei brio. La Casa degli Artisti di Milano ha riaperto le porte con la personale di Sergio Breviario. Innovatrice, sperimentatrice, prima donna a dedicarsi alla scultura nell'avanguardia, la GAMEC di Bergamo rende omaggio a Regina. Il giorno della civetta, le istantanee di Enrico Appetito, le scattò durante le riprese del film e saranno in mostra a Racalmuto, in Sicilia, per celebrare la lungimiranza e l'impegno civile di Leonardo Sciascia. Sono giorni difficili per la logistica, definita da qualcuno cuore nero del capitalismo, e a Lodi, il parco logistico, vede l'intervento di 8 street artist, dicono, per rendere più gradevole il luogo ai lavoratori. Human Nature, la fotografia d'autore in mostra sulle recinzioni dei cantieri a Rogoredo. E ancora, da oggi l'arte contemporanea invade Genova. Parte la 4ª edizione della Biennale d'Arte. Buongiorno, buon sabato, bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento con arti visive e beni culturali insieme a me, Tiziana Ricci. Ve lo ricordo sempre, dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito della radio e potete riascoltare la puntata di oggi e quelle precedenti. Avrei brio è il titolo della mostra ospitata a Casa degli Artisti a Milano, Casa degli Artisti in Corso Garibaldi, all'altezza di Corso Garibaldi 89A, ed è in via Tommaso da Cazzaniga a Milano. Allora ci andiamo, perché lì c'è una mostra bella che vale la pena di visitare. La Casa degli Artisti di Milano è aperta al pubblico fino all'11 luglio. Avrei brio, questa mostra personale di Sergio Breviario. Chi è Sergio Breviario? È un giovane artista, classe 74, nato a Bergamo, ha studiato all'Accademia di Brera e si può dire che la sua ricerca si fonda sul verificare, sperimentare sistemi espositivi che sono essi stessi dei processi artistici. In questa mostra vediamo una serie di lavori realizzati durante la sua residenza alla Casa degli Artisti, che sono pensati proprio per dialogare con questo spazio espositivo bellissimo, molto ampio del piano terra, ma anche con la città e soprattutto con la natura. Allora andiamo in mostra insieme all'artista. Qui siamo in un bosco.
Eh sì, fortunatamente sì. Allora, la prima sala abbiamo ricostruito insieme a Greenwise questo spazio, che è un vero e proprio bosco perché ci sono solo piante presenti nei boschi lombardi. Ci sono dei vivai che sono organizzati per ricostruire dei boschi, che quindi fanno crescere le piante assolutamente in maniera naturale, senza potarle, senza imporle una forma. Queste piante servono appunto solitamente per ricostruire una parte boschiva. In questo caso le abbiamo portate in questa stanza per creare questo spazio di decompressione rispetto alla città, quindi quando si entra nella mostra ci si inserisce all'interno di questo stretto percorso.
Si respira il verde.
Si respira un'aria diversa.
Senti,
no? Anche un'umidità diversa.
Ultimamente l'arte attinge molto alla natura.
In questo momento storico, per una mia opinione, il punto di discussione è proprio il vedere la natura come un elemento che non è più semplicemente uomo-natura, ma la necessità di ritrovare un antagonista. Cioè, nel bosco c'è un immaginario diverso. Il bosco non è sempre amichevole. Il bosco non ha piante riorganizzate, ma si auto-organizza secondo le sue volontà. E quindi questa relazione con la natura non è più uomo-natura, ma è uomo che sta all'interno della natura e sente anche il bisogno di un antagonista reale. E quindi questa cosa credo che sia il punto di discussione oggi, a livello antropologico, non soltanto per la mostra alla Casa degli Artisti.
Sergio, allora, questa è la prima stanza, no?
Sì.
Con un disegno, però, un disegno.
Una sola opera proprio all'ingresso, che è una tenda.
Qual è la relazione con le piante?
È una relazione. Allora, il primo disegno e l'ultimo disegno sulla parete di fondo dello spazio hanno due tende. È come una sorta di abbraccio, di protezione
Noi la spostiamo.
Noi la spostiamo e entriamo all'interno dello spazio.
Andiamo. Ah, qui cambia completamente lo scenario.
Qui cambia completamente. Rimane.
Rimangono i disegni,
una
però.
Mostra di disegni, sì. Tutti dello stesso formato, con queste cornici allungate, sono lunghe 1,27 m e non sono appese alle pareti, ma sono sospese nello spazio.
Fluttuano.
Fluttuano, si possono anche sfiorare.
Sono soggetti, sono donne.
Sono volti. In realtà non sono solo
ma
donne.
Ma non solo
senso,
volti, però.
Sì, sì. Sono dei polpi e dei volti che in qualche maniera si innestano l'uno nell'altro, no? Quindi ci sono
degli un sapore un po' antico. Un po'...
Hanno un sapore un po' della pittura antica, sì.
Rinascimentale.
Assolutamente sì. Io ho dei punti di riferimento, quindi certo che i miei volti in qualche maniera ricordano i volti, che ne so, del Perugino, no? Perché hanno quell'attitudine nella costruzione del volto. Un po' come lo spazio in cui siamo, no? Cosa vuol dire questo? Che tutto qui dentro è misurato, è studiato, è progettato e c'è una forma di lavoro costante per sembrare qualcosa di assolutamente naturale. È così anche un po' quando si disegna un volto. C'è tanto lavoro, tanta attenzione, tanti dettagli per dare un qualche cosa che sembra come quando ti specchi lo specchio, quando alla mattina ti specchi, no? È una cosa naturale, è una cosa che in qualche maniera è un'abitudine. Soltanto che dietro questa cosa, per rendere una cosa naturale, c'è bisogno di un artificio. E questo qua è un po' il punto comune della
quello nostra. Che hai scelto, insomma. E qui dove siamo?
Nella stanza successiva c'è una specie di ribaltamento. Sostanzialmente c'è una grossa tela.
Un invito a sdraiarsi con cuscinetto.
Si può sdraiare, sì, bisogna mettere tutte le norme anti-Covid, quindi bisogna mettere sopra la carta tutto quanto, bisogna togliere le scarpe, perché un po' di norme anti-Covid, ma si può entrare e sdraiarsi. C'è l'ultimo disegno della serie dedicata al mare, che è un polpo, anche questo.
Perché questo fascino per i polpi? Sono intelligenti.
È l'unico animale conosciuto sulla Terra che ha un DNA che non si sviluppa a spirale, è un alieno tra virgolette, cioè sembra avere una natura diversa rispetto a tutte le altre forme viventi. Quindi questa sua alterità, questa sua diversità mi piace molto e l'ho scelto come soggetto.
Senti, e qui c'è una specie di cielo dove appunto ci si può sdraiare, una...
Sì, sì.
Cos'è? Una dimensione un po' cosmica, un po'... Tu sei stato qui in residenza?
6 mesi, sì.
Ecco. E come ti sei trovato? Sei riuscito a...
Sì, certo, perché la relazione con questo edificio è fondamentale. Perché l'edificio nasce per essere studi di artisti, degli atelier di artisti. E le finestre sono esposte a nord. Questa cosa è meravigliosa perché? Perché io non ho bisogno di mettere delle luci per disegnare. Perché okay. L'esposizione a nord mi dà una luce costante, più o meno sempre simile, no? Ed è una caratteristica, il fatto che abbiano costruito un edificio per renderlo uno spazio per artisti fa di questo edificio uno spazio molto particolare.
Questo è già nella storia uno spazio degli artisti. C'era lo studio di Fabbro, di Nagasawa. Allora Avrei Brio di Sergio Breviario si può vedere fino all'11 luglio, tranne il lunedì che è chiuso, è alla Casa degli Artisti dalle 12:30 alle ore 20. E dalla Casa degli Artisti ci spostiamo a Bergamo, alla GAMEC, la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea, che sta proprio davanti all'Accademia Carrara, quindi potete, se andate a Bergamo potete vedere sia la collezione dell'Accademia Carrara che custodisce dei capolavori e poi visitare questa mostra che è davvero bella ed è la mostra di Regina. Regina della scultura. Regina è nata in Lomellina, pensate, era figlia di un macellaio e orfana, insomma, è stata orfana in giovane età ed è stata la prima donna dell'avanguardia italiana a dedicarsi interamente alla scultura.
ed è stata una grande innovatrice. Usava materiali innovativi, alluminio, filo di ferro, la latta, perfino lo stagno e anche la carta vetrata. Si è avvicinata al futurismo e poi anche alla MAC, al movimento d'arte concreta. Ci si è avvicinata intorno al 1951 grazie a Bruno Munari. Allora, qui parliamo di leggerezza di materiali, dinamismo delle forme, sintesi geometrica e astrazioni liriche, un percorso ricco curato da Chiara Gatti e da Lorenzo Giusti. Chiara Gatti è storica dell'arte, curatrice, Lorenzo Giusti è il direttore della GAMEC. Noi ne parliamo con Chiara Gatti. Chiara Gatti, una mostra ampia di Regina, questa artista che forse molti identificano con il futurismo, no? Ma però è invece un percorso più ampio.
Sì, c'è molto di più ed è un percorso veramente lungo che noi abbiamo cercato di sintetizzare nella selezione di quasi 300 opere che attraversano tutta la sua carriera, per cui sin dagli esordi, da quando lei giovanissima frequenta questa bottega, prima Brera e poi la bottega di questo artista torinese Alloati, e parte diciamo da una sorta di analisi naturalista della figura, però subito immediatamente vola diretta verso l'astrazione, perché la sintesi dei volti, della natura, del suo famoso Canarino diventa una sintesi essenzialissima di linee e di forme pure. Da queste linee e forme pure lei approda al futurismo, quando aderisce ovviamente al futurismo, come dicevi giustamente, abbracciando dei temi che sono quelli boccioniani, per cui il dinamismo, la scultura che fluttua nello spazio e soprattutto la sperimentazione sui materiali come la latta o l'alluminio. Da lì trae delle immagini narrative, per cui volti, ritratti, figure che si muovono, maschere, la famosa amante dell'aviatore, e sono temi decisamente legati sia al futurismo che all'aerofuturismo, per cui al tema del volo, del sogno, poi diciamo anche metafisico a un certo punto. Però lo scarto straordinario avviene nel momento in cui lei, lasciandosi alle spalle l'esperienza del futurismo, vola questa volta verso l'astrazione, abbraccia le file del MAC, dove conosce Munari, che la introduce
che è l'arte concreta, movimento
arte concreta nato a Milano, e tra i cui animatori c'era Munari, che lei conosce bene. E a questo punto lei lavora decisamente sull'astratto, forme geometriche, forme pure, volumi e scomposizione e ricomposizione delle immagini, con altra sperimentazione materica su plexiglass, perpex, plastiche che andava a recuperare nei cimiteri degli aerei smontando le carlinghe degli aerei abbattuti durante la Grande Guerra e durante la Guerra Mondiale, e poi a questo punto immagina appunto queste forme che si dispiegano nello spazio, come ritagliandole prima su progetti di carta, per cui delle maquette, dei modellini, dei cartamodelli, diciamo, un po' sartoriali e un po' architettonici.
Allora, qui l'allestimento che hai curato ci fa capire questo processo, no? Questo percorso che faceva lei. Perché sono esposti anche i modellini di carta.
È esposta una sezione dove si spiega il backstage, cioè tutto il suo lavoro da studio, un lavoro molto feriale, molto domestico, molto intimo e solitario, che lei conduceva proprio nella dimensione quotidiana del suo studio, dove tagliava, cuciva, usava gli spilli, ricomponeva le forme, tutte di carta, però già immaginando che poi sarebbero diventate sculture di plexiglass. Per cui ha una visione quasi profetica rispetto ai movimenti dell'astrazione internazionale.
Comunque ci sono anche molti disegni, perché ho visto questa ricerca delle forme astratte, anche legate a una visione dello spazio, credo, no? E anche con una ricerca di colore, cioè un cromatismo particolare.
Certo, lo spazio, perché sono anche gli anni in cui poi c'è il boom dello spazialismo, lei conosce Fontana, insomma c'è questa visione, questa adesione al suo tempo di grande attualità, per cui sicuramente lei ragiona sul tema dello spazio, che le viene anche dallo studio appunto di queste forme che nascono dai quaderni, dai disegni, e che poi però si devono aprire, scomporre e montare letteralmente nello spazio, grazie a questa logica proprio del montaggio, della scultura in 3D, se vogliamo. E l'origine origine straordinaria è quella comunque che non lascia che non dimentica la natura. Infatti c'è una sala intera dedicata ai fiori, a questo grandissimo erbario, queste forme di natura, ai soffioni, ai lilium, alle margherite, ai trifogli, che lei guarda nei prati della Valtellina o della Lomellina durante gli anni della guerra, li disegna proprio in modo incessante, quasi ossessivo, e da questi poi, come faceva Le Corbusier analizzando la forma geometrica dei fiori, lei estrae l'astrazione anche da lì. Poi diventano cerchi, tondi e ottagoni nel vuoto.
Insomma, si sviluppa poi tutta una ricerca. Tra l'altro dicevi che questi disegni lei li colora anche con le essenze dei fiori.
Diciamo che il suo metodo era sempre
rapporto con la natura particolare.
Cercare quello che aveva a sua disposizione, per cui se trovava i materiali, le latte, gli allumini anche nei fondi dei cassetti, utilizzava quelli, se no li colorava con i petali dei fiori. È la prima scultura, è la prima scultrice dell'avanguardia italiana, donna, per cui diciamo che abbiamo aggiunto un capitolo. In realtà ne aveva già parlato Lea Vergine quando la espose nella grande mostra sulle donne, sull'altra metà dell'avanguardia a Palazzo Reale a Milano, e poi insomma è stata protagonista anche di mostre importanti, anche recenti, ma mai da sola. Questa è una
la prima mostra grande dedicata a lei. Con opere donate, vero?
Opere donate dalla collezione Fermani a Bergamo e anche al Pompidou, perché poi a Parigi troviamo un'altra sezione dedicata a Regina nella grande mostra sulle donne dell'astrazione internazionale, Women in Abstraction, dove si trova una sala dedicata completamente a lei con le 16 opere che sono state donate anche al Centre Pompidou.
Ecco, abbiamo sentito Chiara Gatti che ha curato questo percorso ricco e completo, devo dire, ma volevo sentire l'opinione di una studiosa storica dell'arte che si è occupata di Regina e ha scritto anche di questa artista, Fiorella Minervino.
Io ho visto una sua mostra 10 anni fa, che era parziale. Da tempo aspettavo una mostra importante monografica come questa. Avevo visto anche in Sardegna che Chiara Gatti aveva fatto una mostra sulle futuriste, però questa è fatta benissimo. E c'era Regina, perché è stata una protagonista fondamentale sia del primo e del secondo futurismo, ma poi una donna eccezionale, originale, eccetera. La mostra è fatta benissimo, hanno molto ben lavorato sia Chiara che Lorenzo Giusti, e hanno fatto una cosa completissima, 250 opere. E perché è così originale Regina? Perché è così diversa? Intanto, prima di tutto, è un esempio di molte artiste italiane che già nell'Ottocento, poi in tutto il Novecento, specialmente in provincia, lei appunto stava vicino a Pavia, quindi viveva fuori, riuscivano a realizzare delle cose importantissime non avendo un loro studio. Lei non aveva praticamente un suo studio, usava quello del marito, però l'originalità era proprio nel loro modo di essere. Lei, la bellezza di questa mostra è da tanti punti di vista, intanto perché è completa, c'è anche la parte accademica dove lei aveva già uno sguardo sulle le avanguardie più avanzate, su Arco, su Azipenco, guardava il primitivismo, questo senso verso l'informale, la sostanza delle cose che avrà poi più avanti negli anni 50, ma ha subito un occhio sulle cose che contano. Quindi questa parte, per esempio, io non l'avevo mai vista. E poi arriva quello che secondo me è il colpo d'ala negli anni 30, quando comincia e usa i materiali più incredibili, perché usa stagno, latta, fil di ferro, ritaglia addirittura la carta e mette degli spilli come facevano i cartamodelli e le sarte a quel tempo, cioè da donna di casa, unisce la donna di casa con la donna assolutamente innovativa e avanzata, e crea queste opere proprio degli anni tra il 30 e il 35 che colpiscono anche Filia, Balla, tutto il gruppo, vengono molto Marinetti, vengono colpiti e la fanno esporre con loro. Perché cosa faceva? Ritagliava questi materiali, appunto prima li preparava con la carta, e in questo cercava il movimento, il dinamismo che cercavano i futuristi, e riusciva a farlo con questi materiali assolutamente inconsueti, diversi dagli altri, partendo prima dalla carta. È vero che Michelangelo usava i profili, la carta e così, ma lei addirittura puntava gli spilli con le cose che aveva in casa, e fa delle opere che secondo me sono importantissime, come La ballerina, che sembra una di quelle ballerinette di Degas, ma è un equilibrio stabile, è fatta appunto in latta, tutta ritagliata, che io trovo che sia il suo capolavoro. Poi farà anche L'amante dell'aviatore, che prima prepara con la carta, e lì c'è una ricerca che è una donna, sempre molto col tema della donna, tra l'altro, sono temi che ha spesso presente, e quindi c'è questa ricerca di spazio diverso, di movimento, che è veramente straordinario per una persona che aveva un marito che era attore. Lei poi aveva rapporti con avanguardie importanti, italiane importanti, come poi negli anni successivi, verso gli anni 50, quando frequenterà Il Milione a Milano, cambia completamente linguaggio e si mette a usare altri materiali completamente diversi, plexiglass, fa delle sculture che sembrano mobile, si usa il colore, fa...
Veramente. Insomma, una grande ricercatrice, una grande innovatrice.
Una grande innovatrice con un'originalità sua che non ha un'altra donna, perché Benedetta, per esempio, famosa Benedetta straordinaria, anche lei, grandissimo artista, la moglie di Valla, non è grandissima, ma non ha questa sua ricerca straordinaria, capisci? Fa una grande ricerca, ma non è, sì, originale anche lei, ma non c'è questa tendenza diversa da tutte le altre. Ecco, questa è una grande cosa, e loro con questa mostra bellissima, La Gamme, che l'ha sicuramente dimostrato al pubblico che persona sia, che personalità, hanno rintracciato al completo, perché ci sono tutte le opere, anche le ricerche che fa sulla natura, le ricerche prima sugli animali, fiori, c'è una serie di disegni bellissimi sui fiori, così, che sono veramente questa ricerca che lei faceva anche del linguaggio degli animali, e in più con modestia.
Regina della scultura alla Gamec di Bergamo. Fino. Dunque, la Gamec è in via San Tommaso al 53 a Bergamo, e la mostra si può visitare fino alla fine di agosto. Se andate a Bergamo, io vi ricordo anche un'altra mostra di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, che vale la pena di visitare se ci andate, ed è quella di Ernesto Neto, questo bravo e spumeggiante artista brasiliano, Mentre la vita ci respira, a cura di Lorenzo Giusti, ospitata questa è una grande installazione interattiva con la quale potete interagire. È una grande installazione nella suggestiva Sala delle Capriate a Palazzo della Ragione a Bergamo Alta. E da Bergamo invece diamo uno sguardo in Sicilia. Eh sì, perché in Sicilia arriverà nei prossimi giorni, per la precisione il 25 di giugno, un'esposizione di ben 120 istantanei di Enrico Appetito, un fotografo che ha scattato le sue istantanee in moltissimi film di registi importanti, e queste le ha scattate durante le riprese del film Il giorno della civetta. È una mostra che vuole anche essere un omaggio all'impegno civile di Leonardo Sciascia, al suo coraggio. E la mostra arriverà a Racalmuto in Sicilia e sarà ospitata nella sede della Fondazione Leonardo Sciascia e poi anche al Teatro Regina Margherita del municipio e anche per le strade del paese. Allora, ricordiamo che Leonardo Sciascia scrisse questo romanzo Il giorno della civetta nel 61 e poi Damiano Damiani ne fece un film nel 68. Fabrizio Catalano è il nipote di Sciascia. Sciascia era suo nonno.
È una mostra molto grande e molto ambiziosa, che tra l'altro è stata presentata a Roma all'Auditorium 3 anni fa, perché 3 anni fa invece si festeggiavano, per così dire, i 50 anni dalle riprese del film Il giorno della civetta, che è del 68, e che ora, tra le tante celebrazioni del centenario, riproponiamo a Ragalmuto, appunto su iniziativa della Fondazione Leonardo Sciascia. Però diventerà lì una mostra itinerante e invaderà, insomma, di fatto le strade del paese, perché una parte della mostra sarà visitabile alla Fondazione, un'altra al Teatro Comunale, che è un bellissimo teatro dell'Ottocento, al Palazzo di Città, e alcune fotografie proprio interagiranno con i luoghi del paese, che tra l'altro somigliano a quelli del paese di Partinico, dove era stato girato il film.
Esatto, ecco, vorrei ricordare alle ascoltatrici e agli ascoltatori che questo romanzo del 1961 di suo nonno,
esatto,
no?
Esatto.
È stato veramente una svolta anche dal punto di vista culturale, vero?
Beh sì, se noi torniamo indietro, se noi tornassimo indietro al 1961, scopriremmo un paese totalmente diverso, in cui per esempio gran parte della classe dirigente e politica di questa nazione negava l'esistenza della mafia. E quindi, usando una espressione un po' abusata, il giorno della civetta arrivò come un fulmine a ciel sereno, e fu non la prima opera letteraria a parlare di mafia, però sì la prima a denunciare il fenomeno mafioso. E da allora forse possiamo dire che la situazione è molto cambiata, forse addirittura cambiata all'eccesso, ma del resto anche la mafia è molto cambiata. Non nei processi mentali o nei processi culturali, usando l'espressione con ampio beneficio di inventario, però certo la mafia non è più quel fenomeno rurale che ha raccontato Leonardo Sciascia, ma è diventato ben altro, e diciamo che oggi è una cosa che sconfina ampiamente nell'alta finanza.
Sì. Senta, allora il nonno ha raccontato e ha reso consapevole molti cittadini, molte persone di un fenomeno che in tanti negavano, no? Anche i politici.
Sì,
e poi
sì,
questo film di Damiano Damiani ha contribuito, diciamo, a far conoscere questo racconto, insomma, è stato importante.
Beh, questo indubbiamente, anche perché il cinema all'epoca aveva un peso completamente diverso sulla società, e anche questo attore, il film è interpretato da Claudia Cardinale, da Franco Nero, da Lee J. Cobb. Addirittura un gustoso aneddoto è che quando il film del tratto al giorno della civetta uscì in Germania, appunto siccome il protagonista era Franco Nero, che era diventato famoso grazie ai western, il film fu intitolato Django in Sicilia, quindi questo è anche una testimonianza, diciamo, fra il tragico e il comico, sul potere devastante che aveva il cinema all'epoca.
Lei ha diretto un po' le celebrazioni del centenario, no, di suo nonno, e ho letto in un'intervista che il nonno non aveva il problema del politicamente corretto.
No, ma in realtà molte persone di quella classe di intellettuali non lo aveva con questo problema. È un falso problema che ci siamo creati noi oggi, perché facciamo finta di collegare il politicamente scorretto al concetto di soppuso contro l'indifeso, ma in realtà se noi esaminiamo tutta la storia della cultura italiana, tutta la cultura italiana è politicamente scorretta. Dante ha scritto la Divina Commedia per Vendetta.
Sì, è vero.
Caravaggio, ma anche Botticelli, che ci sembra così poetico e sensuale, ha dipinto la nascita di Venere in un mondo in cui tutti dipingevano Madonna. E il coraggio di osare, e infatti molto probabilmente, insomma, per quel che vale la mia opinione, negli ultimi 30 anni di cultura, di vita sociale italiana non rimarrà nessuna traccia.
Naturalmente invitiamo le ascoltatrici e gli ascoltatori a venire a vedere questa mostra a Ragalmuto, che sarà ospitata nei locali della Fondazione e al Teatro Regina Margherita, ma anche per le strade, vero?
Esatto, e tra l'altro può essere un'occasione per gli appassionati di letteratura, se non a dir, ma non solo, per scoprire la Fondazione Sciascia, che in realtà custodisce un'enormità di tesori, cioè custodisce oltre 15.000 lettere ricevute da mio nonno nell'arco della sua vita, lettere anche di Pasolini, di Calvino, di Quasimodo, di Moravia, di Bufalino, eccetera, perfino di un ex presidente della Repubblica Napolitano, anche se questi forse fanno meno gloria, ma non solo, ha una parte della biblioteca di mio nonno, ha la collezione di ritratti di scrittori, quindi è una pinacoteca in cui i quadri hanno doppio valore, per la persona che ha fatto il quadro, ma anche per la persona che ritratta nel quadro. Insomma, può essere un'esperienza molto interessante, ora che finalmente ci si può spostare.
Ah, meno male. Va bene, allora Fabrizio Catalano, la ringraziamo molto, grazie. Buona
grazie
giornata e in bocca al lupo per l'inaugurazione che sarà il prossimo 25 di giugno.
Grazie a voi e grazie agli ascoltatori.
Allora, per i fortunati che saranno in Sicilia il 25 giugno, dal 25 giugno in poi, fino poi a settembre, al 19 settembre, Racalmuto ospita questa grande mostra delle fotografie scattate durante le riprese del film Il giorno della civetta. Adesso ci fermiamo un istante per la pubblicità e poi ci sono altre cose piuttosto interessanti. Bentrovati alla seconda parte dei Girasoli. Adesso andiamo a Lodi, vicino a Lodi. In un parco logistico. È di queste ore questa bruttissima notizia, la manifestazione di cui vi abbiamo parlato tutta mattina a Roma, dei lavoratori della logistica che rivendicano condizioni di lavoro più umane, rivendicano rispetto dei loro diritti. Dopo questo brutto episodio dell'uccisione del sindacalista, insomma, qualcuno ha anche definito la logistica cuore nero del capitalismo. Sembra davvero di essere tornate alle situazioni degli anni 50. È molto triste quello che sta succedendo, e anche nel silenzio delle istituzioni. Comunque, nei giorni scorsi io sono andata a visitare un parco logistico, non l'avevo mai visitato, lì dove arrivano questi giganteschi tir, eccetera, no? E lì i lavoratori sono i camionisti che arrivano dopo ore e ore di lavoro e di guida, e i facchini, insomma, gli uomini che aiutano a scaricare e a sistemare in questi giganteschi container la merce. E Prologis, si chiama così questo, insomma, la società che gestisce questo parco logistico vicino a Lodi, ha pensato, insieme a uno studio di architetti Lombardini 22, di rendere più gradevole il luogo per i lavoratori. Si sembra un po' ridicolo detto in queste ore, però insomma l'avevano pensato prima. E io, come vi dicevo, sono andata a visitarlo. Loro hanno chiamato 8 street artist per intervenire su questi grandi capannoni che sono aridi, che sono, insomma, non so se li avete presenti, sono veramente squallidi, un po' squallidi, no? E hanno pensato che la street artist potesse rendere più gradevole il luogo a chi appunto lavora lì, a chi arriva. Allora, io sono andata a visitarlo, come vi dicevo, ho parlato con gli artisti e anche con l'architetto che ha fatto questo progetto. Cominciamo a sentire uno degli artisti, che è Alessandro Etnik. Alessandro Etnik. Allora, quest'opera unisce gli spazi urbani, il cemento forse, sì, e la natura,
sì,
vero?
Esatto. Lavorando in un parco di logistica, quindi industriale, ho preso alcune forme geometriche, architettoniche, che rappresentano un po' l'industria, la città, l'agglomerato urbano, e l'ho messo in contrapposizione, come spesso faccio nel mio lavoro, con l'elemento urbano. Come si può vedere dal dipinto, ci sono visioni macro e visioni da più lontano e da più vicino su quello che è il verde, e le figure geometriche che si vedono molto pulite e razionali rappresentano comunque sia la città che l'agglomerato, eccetera.
Senti, ma vedo bene o c'è una sorta di trompe-l'œil che gioca con gli spazi, no? Con i volumi.
Sì, sì, ho messo l'elemento figurativo, quello che è riconoscibile, l'elemento proprio naturale, e volevo che prendesse spazi, che uscisse fuori da questi volumi più razionali, più geometrici, architettonici. Poi gli spazi più in grande, che si vedono adesso puliti, un po' scuri, daranno spazio al verde reale, cioè al giardino verticale.
E cosa ti ha convinto a partecipare a questo progetto?
Allora, il fatto che siamo completamente liberi nell'espressione, quindi non ho nessun vincolo, nessuna tematica richiesta.
Scelto solo il concetto.
Ho preso spunto, sì, dal concetto, ma la tematica del verde in contrapposizione con l'agglomerato urbano è il mio tema ricorrente, quindi ho solo riportato un altro capitolo del mio lavoro in questo spazio qua. Quello che a me piace di questo spazio è che solitamente non si trovano lavori pittorici in spazi lavorativi come questo, quindi la parola coraggio, che era una delle parole di spunto, mi è interessata proprio perché mettersi in discussione anche comunque con le centinaia di operai che tutto il giorno passano sotto questo lavoro, comunque dicano la loro opinione, che sia critica o d'apprezzamento, ma il bello di questo lavoro in esterno è il contatto.
Ti fa piacere che possa influenzare positivamente queste persone che magari hanno guidato per 10-15 ore, vengono
certo,
qui e vedono.
Assolutamente sì.
Cioè l'arte dici che ha una sua influenza.
Quello che posso fare io, non posso cambiare grandissime cose, ma almeno posso portare una nota positiva. Ho fatto il disegno apposta, molto colorato, perché almeno sia uno spunto positivo. Quello che succederà qui davanti all'opera è che diventeranno delle aree verdi, specialmente per i camionisti che arrivano in viaggio. Mi hanno spiegato che spesso non hanno punti dove d'appoggio, di riposo, di eccetera, e questo diventerà uno spazio fruibile specialmente dai viaggiatori, quindi per me è uno spunto interessante, mi fa piacere.
Ecco, questo che sentiamo è uno degli street artist che sono intervenuti, e sì, di coraggio devono averne tanto i lavoratori per affrontare la situazione che vi abbiamo descritto in questi giorni del mondo della logistica. E adesso sentiamo Davide Ruzzoni, che è il direttore di Taned Lombardini 22, lo studio di architetti e designer che hanno studiato questo progetto.
Abbiamo fatto uno studio insieme alla Cattolica di Milano, in particolare la Scienza di Dio, che fa parte del board, dell'advisory board di Tuned. È una psicologa, neuropsicologa che insegna alla Cattolica. Abbiamo sviluppato un progetto pilota per Prologis che si può applicare a tutte le piattaforme. L'obiettivo è di umanizzare le piattaforme, sostanzialmente questi spazi che hanno una scala, una dimensione tale per cui sul piano neurofisiologico vengono prodotti dei danni alla percezione.
Uno si smarrisce, no? Quando arriva qui, questi
perde,
spazi grandi, questi capannoni.
Si sente precario, si sente instabile.
Anche un'estraniazione, vero?
Sì, sì. È un
luogo poco umano.
Dal punto di vista fisiologico noi abbiamo sviluppato e sedimentato nel corso dell'evoluzione dei meccanismi di relazione con lo spazio che in spazi di queste dimensioni ci impediscono di misurare lo spazio e di conseguenza di comprenderlo, che significa non capire in che modo stare all'interno, non siamo situati nello spazio, perché ha perso i connotati tipici. Si perdono i punti di riferimento.
No, stavo pensando, i grandi spazi della natura è come se ci aprissero il cuore, no? Questi invece sono anche limitanti, sono grandi ma limitanti, no?
Anche perché c'è una dimensione seriale che è molto importante e quindi c'è una ripetizione del segnale visivo che è permanente, molto piatta, deprivata, c'è una deprivazione sensoriale molto potente e di conseguenza il nostro corpo in questi spazi fatica a trovare le coordinate e a sentirsi a proprio agio. Questa perdita di riferimento, questa perdita di scala, direi proprio esattamente, è stata studiata da molti studiosi, scusi il gioco di parole, è stata a lungo studiata e hanno messo a fuoco come i segnali visivi che la retina e l'occhio raccoglie attraverso il canale appunto visivo non si integra perfettamente con quello che noi raccogliamo muovendoci nello spazio attraverso il corpo, attraverso la dimensione propriocettiva. Questa difficoltà è particolarmente acuta nei soggetti più fragili, cioè soggetti che hanno un livello di stress e di ansia.
Cioè pregresso. Questi guidatori, questi camionisti. E quindi queste considerazioni a cosa vi hanno portato?
Ci hanno portato a dare indicazioni su come cambiare le facciate degli edifici, su come ridurre la scala in maniera un po' più umana, tenendola. E quindi abbiamo suggerito noi stessi di introdurre degli elementi artistici di street art nelle nostre linee guida, abbiamo proposto di inserire anche degli elementi architettonici che rompano questa lunga...
Come questi silos?
Cioè, questi no, non c'entra, questi non sono degli impianti che erano già preesistenti, che sono stati diciamo, utilizzati come base per poter poi esprimere... Fare...
Corpi lasso Monte Carlo simi a Fursti Mala
Abba Lama Risti Cota Stock War Instigator Rota Sol.
Allora, umanizzare i parchi logistici e io direi umanizzare anche le organizzazioni del lavoro e pensare al rispetto dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori. Insomma, c'è da fare tanto in questo ambito, in questo cuore nero del capitalismo. Oh, intanto volevo segnalarvi che c'è stato un altro intervento di street art o urban artist, come volete dire, al campus Durando del Politecnico di Milano Bovisa. Quindi se volete buttarci un occhio, sappiate che i giovani ragazzi sono intervenuti con la loro espressione creativa. Adesso andiamo a Rogoredo. Allora, si scende alla fermata della metro gialla di Rogoredo e si viene accolti prima dalle fotografie di Francesco Iodice, il tema è Milano, i ragazzi, poi si prosegue dritto e si attraversa la piazza e le recinzioni del cantiere di fronte attirano la nostra attenzione perché sono impreziosite da grandi e bellissime fotografie. Sono quelle di Luca Sfoglia, è un giovane fotografo americano che ha girato tutto il mondo per mostrare le tante soluzioni che possono contrastare il disastro ambientale. Una di queste è anche creare la consapevolezza in chi si ferma a guardare, non solo i giovani, tutti quanti. E allora a Rogoredo, per iniziativa di Fon, che è Fotografia Open, è arrivata questa mostra che, come vi dicevo, è sulle recinzioni del cantiere. Con Giulia Zorzi di Mi Camera, che in passato ha presentato il lavoro di Luca Sfoglia, andiamo con l'artista, con il fotografo, davanti alle sue fotografie. Giulia, questo fotografo lo conosci bene con Mi Camera?
Certo, sì. Con Lucas ci siamo incontrati diversi anni fa. Nel 2013 abbiamo ospitato la sua prima mostra del lavoro precedente e nel 2015 siamo andati anche insieme in Val Trebbia con un corso, un gruppo di persone. Infatti parte delle immagini, una piccola parte delle immagini che esponiamo qui, in realtà segretamente proviene dalla Val Trebbia.
Intanto partiamo dal titolo, Human Nature.
I think that traditionally stories about people and nature think of people as separate from nature.
Generalmente le storie che parlano di gente e di natura le intendono separate, cioè le persone come separate dalla natura.
So for this series, every person who is photographed interacts with nature in a way that they are part of the environment in which they are pictured.
Quindi in questa serie di immagini le persone fotografate sono in una relazione con la natura invece per cui vengono stretta, per cui vengono fotografate un ambiente naturale di cui fanno parte.
And stories about climate change often focus on negativity and disaster.
Le storie che parlano dei cambiamenti climatici spesso si concentrano sugli aspetti negativi e sul disastro.
With this series, I am highlighting solutions in the context of climate change.
In questa serie io evidenzio le soluzioni nel contesto del cambiamento climatico.
Bene, allora, siccome le foto sono tante, 40 se non sbaglio, vediamo qualche soluzione.
So in this first photograph that we see of an abandoned farm, in this first photograph that we see of an abandoned farm with wind turbines behind it, you can see evidence of climate change because of the water that has dried up and made the farm stop farming. And you see the dust storm from the wind being blown in. But there's also wind turbines creating renewable electricity on land that used to grow cotton.
Bene, per esempio in una delle prime immagini vediamo un paesaggio in cui una fattoria è evidentemente abbandonata perché a causa della siccità, per cui si vede che il paesaggio è arido. Però vediamo anche nella stessa immagine delle paleoliche. Questo significa che in realtà oggi su quello stesso terreno è stato, come dire, è stato impiantato un sistema che sfrutta diversamente le risorse naturali, e questa è una soluzione positiva in un contesto di inaridimento del terreno.
Questo, per esempio?
The next photograph is of one small man next to a large tree on the edge of the rainforest in Guyana, South America.
In questa immagine vediamo un uomo molto piccolo vicino a un albero molto grande nella foresta pluviale della Guyana.
Guyana has a program where they count every tree that is cut so they can allow people to make a living who live in the rainforest while keeping the rate of deforestation among the lowest in South America.
La Guyana ha un sistema per cui contano ogni albero che viene tagliato e poi viene ripiantato, quindi ha, nella Guyana nello specifico, ha il più basso tasso di deforestazione della regione.
Questi sono i bambini della Val Trebbia.
Queste sono le foto scattate in occasione di questo corso in Val Trebbia. Lì il tema è il tema del fiume, della strada principale che era prevista, no, come costruzione, e della, appunto, lungo la statale 45 della Val Trebbia, e poi della, in Val Trebbia viene prelevata la ghiaia, anche l'acqua, dal letto del fiume. Quindi in qualche modo anche questa è una regione che poi in realtà poi è stata protetta, perché questo poi la strada principale non l'hanno.
Quindi una soluzione positiva.
This woman is in the lab of Matilda van de Bosch, and Matilda is a scientist who is studying the effect of time in nature on stress.
Questa ragazza è in uno studio della dottoressa Matilda van der Bosch che studia, diciamo, l'effetto positivo del tempo trascorso in natura sui sintomi di stress.
There are many recent examples from scientific studies that demonstrate that time in nature both lessens stress and increases our ability to work efficiently and learn efficiently.
Ci sono diversi esperimenti che hanno dimostrato che il tempo trascorso immersi nella natura abbassa il livello di stress e aumenta la nostra capacità lavorativa, proprio la nostra produttività e anche la capacità di studio.
The vacations in nature actually make students do better on tests.
Trascorrere le vacanze in ambito naturale, diciamo, in genere corrisponde a un miglior risultato degli studenti in occasione degli esami.
Esatto. E questo cervo che intravediamo in un corridoio, in un interno.
So this is an example of what I think of as a funny solution. The Department of Game and Fish in Wyoming had an idea to bring a taxidermied elk out into nature to catch people hunting off season. So they brought the elk into nature and paid someone to wait for months to watch the elk in nature, but no one shot the stuffed elk. And so now that elk is the decoration in their offices.
Questa è quella che io definisco una soluzione divertente a una questione ambientale. Per combattere il bracconaggio nella bassa stagione, nel Wyoming il Dipartimento di Stato per la Caccia e la Pesca ha posizionato degli alci imbalsamati, o un alce imbalsamato che è questo che si vede nella foto, nel paesaggio, pagando poi qualcuno che in qualche modo sorvegliava questo alce aspettando i bracconieri, appunto. In realtà nessuno ha mai tentato di sparare.
E meno male. Allora, Human Nature è un progetto curato da Giulia Zorzi, che gentilmente ci ha fatto anche da traduttrice, e da Camilla Invernizzi di IFO, Fotografia Open. Sentiamo con quali obiettivi da Camilla Invernizzi.
Portare tanto la cultura nei quartieri e nella città. L'idea è nata dopo durante il lockdown, dovendo lavorare forzatamente all'aperto con i musei chiusi, e pensando che a Milano stanno comunque nascendo nuovi quartieri, ci sono tantissimi cantieri e le coperture dei cantieri sono dei muri perfetti per ospitare progetti culturali, quindi l'idea di FOM, Fotografia Open, è proprio quello di portare un museo di fotografia all'aperto, diffuso sulla città. Il primo esperimento è stato quello di Rogoredo Santa Giulia, dove siamo adesso, nato in collaborazione con Lendlease, che è il costruttore, lo sviluppatore di quest'area, perché la collaborazione è fondamentale sia per la sostenibilità che proprio per riuscire a parlare insieme al quartiere. Quindi il costruttore arriva, rompe le scatole con i suoi cantieri per anni, però contemporaneamente, se
almeno
si impegna,
c'è un significato e un senso,
esatto, diciamo, diventa mecenate di un progetto culturale.
Poi devo dire che è di facile comprensione, perché ho visto che avete messo delle piccole didascalie che permettono anche di capire
apposta.
Il significato, vero?
Sì. È fatto apposta, perché il senso di portare un progetto culturale sulla strada è quello comunque di avvicinare, sì, di avvicinare anche un nuovo pubblico che magari non è mai entrato in un museo o in una galleria, e quindi è necessario non abbassare il livello del progetto e portare cose semplici o banali, ma di saperlo spiegare, di coinvolgerli, di invogliarli, magari dopo aver visto la mostra sulle Cesate, di domani entrare in un museo o fare...
Giusto, allora andate a vederle queste fotografie che sono davvero belle. Human Nature a Rogoredo, si scende proprio con la metro lì. Oh, volevo segnalarvi Corpo a Corpo, una mostra che si è aperta ieri sera e proseguirà anche stasera dalle 18.30 alle 23 al centro sociale Cox 18, via Conchetta 18 in ticinese. È una collettiva di artisti che propongono, diciamo, la loro riflessione creativa sul corpo. L'emergenza pandemica ha portato il corpo in primo piano, un corpo sottratto, isolato, contaminato, attaccato, medicalizzato, e lo ha in qualche modo trasformato. È necessario riflettere, e loro l'hanno fatto. Questa sera dalle 18.30 alle 23 al centro sociale Cox potete vedere questa collettiva. Un'altra mostra singolare si apre nel meraviglioso, mi viene da dire, Teatro Gerolamo, un gioiellino, la latta e molto altro, una mostra di scatole e giocattoli, scatole di biscotti ma anche giocattoli, un patrimonio antico e prezioso con più di 500 pezzi. Fino al 18 luglio si può visitare la mostra e tutte le informazioni le trovate nel sito teatrogerolamo.it. Il teatro si trova in piazza Beccaria all'8. L'acquario ospita Luca Bertasso con la sua mostra Pop Aquarium. L'acquario è in via Gadio al 2. Da martedì a domenica dalle 10 alle 17 le informazioni nel sito di acquariodimilano.it. E adesso invece chiudiamo con Genova, sì, perché da oggi, proprio mentre parliamo, è stata inaugurata la quarta edizione della Biennale di Genova. Si chiama Biennale, insomma, in modo un po' pretenzioso se pensiamo a quella di Venezia, però insomma, però è arte contemporanea che invade la città e i meravigliosi palazzi. È curata e proposta dall'Associazione Culturale Satura, Palazzo Stella, e Mario Napoli ne è il presidente.
È una scommessa, perché insomma siamo riusciti a mantenere l'attenzione sulla programmazione per l'intero anno, e quindi sa perfettamente quanto abbiamo passato in quest'anno con tutte le difficoltà. Abbiamo scommesso nella riapertura, diciamo così, che è andata bene. In questa quarta edizione abbiamo di fatto 210 opere di artisti nazionali ed internazionali, e sono rappresentate 20 nazioni diverse, e tutta l'esposizione viene distribuita, diciamo, prevalentemente nel corpo del tessuto cittadino.
Le sedi espositive ho visto che sono i palazzi, non so, Stella, Museo del Mare, Via del Principe, il Doria Spinola. Le esposizioni avvengono in questi palazzi?
All'interno di questi palazzi, di queste sedi, appunto, così di rappresentanza o del palazzo storico o comunque dell'ente che le rappresenta, perché poi abbiamo anche la biblioteca universitaria, abbiamo il MUMA, Museo del Mare, quindi e oltre questo sono presenti, diciamo, nel circuito delle botteghe storiche genovesi. In maniera molto umile, non vorrei confrontarmi certo alla Biennale di Venezia, e quindi
Allora, senta, mi spieghi qual è l'obiettivo di questa manifestazione?
Beh, l'obiettivo di questa manifestazione è sicuramente portare attenzione, diciamo, artistica all'interno della città. Noi, la Biennale è organizzata da Satura, io sono il presidente di questa associazione culturale che è da 27 anni nel centro storico genovese e che diciamo in questi 27 anni ha portato, diciamo, diverse iniziative in ambito culturale, artistiche, letterarie, sì. E nell'ambito artistico, insomma, il contatto con certo. Quasi 5.000 artisti in questi 27 anni.
Senta, scegliete gli artisti che voi esponete, sono artisti già noti e conosciuti o anche i giovani?
No, diciamo che il taglio che diamo chiaramente per questo tipo di biennale, proprio perché come dicevo non vogliamo assolutamente confrontarci, no, con la biennale veneziana, però proprio da quell'esperienza veneziana che lei ricorderà quando il professor Gari...
E il nostro tempo è finito. Andate a Genova, nella bellissima Genova che, come vi dicevo, è invasa fino al 3 luglio dall'arte contemporanea, nei bei palazzi, per le strade. Va bene. Allora, io un caro saluto da Tiziana Ricci e coi Girasoli ci sentiamo sabato prossimo, sempre dalle 12 all'1. Ciao a tutte e a tutti.